Benvenuti. Oggi facciamo un approfondimento su una decisione, direi, cruciale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Riguarda un tema caldo per chi lavora con i brand.
Sì, parliamo del caso Red Bull contro Yuipo. La sentenza è del 2019. Ci basiamo proprio sul testo della decisione.
Esatto. E la domanda che ci poniamo è: perché la Corte ha confermato l'annullamento di due marchi famosissimi di Red Bull, quelli basati sulla combinazione dei colori blu e argento?
Già, una combinazione iconica.
Proprio così. Vedremo cosa implica questa sentenza per la registrazione dei marchi di colore nell'UE. Il focus è sulla chiarezza, su quel livello di precisione che la legge richiede.
Che, come vedremo, non è per niente banale.
Assolutamente. Allora, facciamo un passo indietro. Red Bull aveva ottenuto la registrazione di due marchi per le sue bevande energetiche.
Classe 32, le Energy Drink.
Esatto. E non erano loghi tradizionali, ma proprio la combinazione di colori. Blu, un certo RAL, e argento, un altro RAL specifico.
Blu RAL 502 e argento RAL 9006, per essere precisi. E poi c'erano anche riferimenti Pantone.
Giusto. E il punto chiave era che la registrazione era avvenuta sulla base del carattere distintivo che questi colori avevano acquisito con l'uso. Cioè, i consumatori li associavano ormai a Red Bull.
Esattamente. La cosiddetta secondary meaning.
E le descrizioni fornite sembravano dettagliate. Per il primo marchio, quello del 2005, si diceva «la protezione richiesta comprende i colori blu e argento. La percentuale dei due colori è circa 50-50%.
E per il secondo, del 2011, la descrizione era: i due colori saranno applicati in proporzioni uguali e giustapposti.
In più c'era una rappresentazione grafica. Due strisce verticali, una blu e un argento, una accanto all'altra. A prima vista sembrava tutto a posto, no?
Sembrava. Ma è proprio qui che le cose si sono complicate. È entrata in gioco un'altra azienda, Optimum Mark.
Un concorrente?
Sì, che ha chiesto la dichiarazione di nullità di questi marchi. L'argomento principale: non rispettavano i requisiti del regolamento sul marchio UE.
Quali articoli in particolare?
L'articolo 4, sulla rappresentazione grafica del marchio, e l'articolo 7, paragrafo 1, lettera A, che riguarda i segni che non possono costituire marchio.
E cosa sosteneva Optimum Mark in pratica?
Sosteneva che la rappresentazione grafica, anche con quella descrizione, non era abbastanza chiara. Non definiva una, come dire, una disposizione sistematica e che associasse i colori in modo predeterminato e costante.
Ecco la frase chiave. Disposizione sistematica, predeterminata e costante.
Esatto. E qui ci ricolleghiamo a un precedente fondamentale della Corte.
Il caso Heidelberger Bauchimi, immagino. Ricordo che è stato un punto di svolta. Cosa diceva, in sintesi?
Precisamente. Heidelberger è la pietra miliare. Ha stabilito un principio molto netto. Se vuoi registrare una combinazione di colori in astratto, senza contorni definiti...
Come nel caso di Red Bull, in pratica.
Esatto. Non basta dire colore X e colore Y in proporzione Z. La rappresentazione grafica, descrizione inclusa, deve specificare una e una sola disposizione, sistematica, predeterminata e costante.
Quindi niente formulazioni vaghe tipo in tutte le forme immaginabili?
Assolutamente no. Il motivo è chiaro. Rappresentazioni così vaghe coprirebbero troppe combinazioni diverse. Questo crea incertezza.
Incertezza per chi? Per i consumatori?
Sia per i consumatori, che non saprebbero riconoscere il marchio con sicurezza, sia per le autorità e i concorrenti, che non avrebbero chiaro l'ambito esatto della protezione.
Capisco. Quindi, tornando al nostro caso Red Bull, quel circa 50%-50% o in proporzioni uguali e giustapposti anche con le strisce verticali disegnate non bastava.
No. Secondo la Corte, confermando le decisioni dell'UIPO e del Tribunale, non era sufficiente.
Perché?
Perché anche con quella descrizione e quell'immagine si potevano immaginare tante, troppe disposizioni diverse.
Tipo?
Strisce verticali sì, ma anche orizzontali, una scacchiera, divisioni diagonali, qualsiasi layout purché rispettasse più o meno il 50% di blu e 50% di argento, giustapposto in qualche modo. Mancava la definizione di una specifica configurazione costante.
Quindi non era univoco?
Proprio così. E la cosa interessante è che la Corte ha notato come le stesse prove d'uso fornite da Red Bull...
Cioè le foto delle lattine, immagino.
Esatto, le pubblicità, i prodotti, mostravano diverse modalità di applicazione di quei colori, il che, paradossalmente, confermava l'ambiguità della registrazione iniziale.
Incredibile. Quindi i marchi sono stati dichiarati nulli perché non conformi ai requisiti di precisione dell'articolo 4.
Esattamente. Violavano il principio di chiarezza e precisione.
Immagino che Red Bull non si sia arresa facilmente. Avevano altri argomenti. Ho letto di legittimo affidamento e parità di trattamento.
Sì, hanno provato anche quelle strade, ma la Corte le ha respinte entrambe.
Come mai? Sul legittimo affidamento?
Beh, la Corte ha detto che l'EUIPO non aveva mai dato assicurazioni specifiche e precise sul fatto che quella particolare rappresentazione fosse conforme all'articolo 4. E il fatto che un marchio venga registrato inizialmente non lo salva, se poi si scopre che aveva un vizio che ne comporta la nullità.
Capisco. E sulla parità di trattamento? Forse Red Bull indicava altri marchi di colore registrati.
Sì, ma la Corte ha ribadito che richiedere un livello di precisione più alto per i marchi di colore non è una violazione della parità di trattamento, è una necessità giustificata.
Giustificata da cosa?
Dalla necessità di bilanciare la tutela del titolare del marchio con l'interesse generale. Bisogna evitare che si monopolizzino indebitamente i colori, che devono restare per quanto possibile disponibili per tutti gli operatori. È il cosiddetto imperativo di disponibilità dei colori.
Un concetto importante. Quindi, tirando le somme, il messaggio della Corte è forte e chiaro.
Decisamente.
Se vuoi registrare una combinazione di colori come marchio nell'UE, non basta indicare i colori e le proporzioni, serve di più.
Molto di più. Serve una rappresentazione grafica e una descrizione che definiscano senza alcuna ambiguità una specifica disposizione. Sistematica, predeterminata e costante. La vaghezza non passa.
Chiaro.
E questo, ecco, ci porta a una riflessione finale, credo. Questa sentenza mette in luce una tensione che è sempre presente nel diritto dei marchi.
Quale tensione?
Da un lato c'è l'esigenza, giusta, di proteggere segni che sul mercato hanno acquisito una fortissima distintività. Pensiamo ai colori di Red Bull. Sono potentissimi, frutto di investimenti enormi.
Certo, sono immediatamente riconoscibili.
Dall'altro lato, però, c'è l'esigenza, altrettanto importante, di garantire la certezza del diritto e di non limitare troppo la libertà dei concorrenti nell'usare i colori, che sono una risorsa limitata.
Un equilibrio difficile da trovare.
Molto difficile. E la domanda che resta aperta è: come bilanciare questi interessi in futuro? Soprattutto oggi, con strategie di branding che puntano tantissimo sull'impatto visivo e cromatico. Come si può proteggere efficacemente un colore marchio senza creare monopoli ingiusti o eccessiva incertezza? È una bella sfida per il futuro.